il senso del pregare così. Fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti. Noi intendiamo al massimo, fa che non facciamo i peccati in quanto osserviamo i comandamenti. Invece la preghiera mette in rapporto: se ci asteniamo dai peccati è soltanto per avere la forza di osservare i comandamenti, il che significa che lo scopo, la meta, non è quello di presentare, come dire, una specie di merito, no? Noi non abbiamo fatto i peccati, ma quello di poter gustare i comandamenti, che sono i comandamenti dell'amore. Di queste cose la liturgia, no, è molto piena. Noi quando preghiamo, o comunque anche leggiamo le scritture, non ci accorgiamo che il filtro che noi attuiamo è un filtro mondano, non è un filtro che viene dallo spirito, che ci fa cogliere le cose dello spirito, ma un filtro mondano. Se noi adottiamo un filtro mondano, siamo già sicuri che l'effetto finale sarà una cosa mondana. Infatti, così è la prima riflessione che voglio fare insieme con voi per questo percorso, no, di questa settimana. La liturgia quaresimale comincia con l'invito alla penitenza. E il primo rito che si celebra non nella liturgia ambrosiana, non c'è, non mi ricordavo più, ma nella liturgia romana è il rito delle ceneri. Quando la Chiesa celebra questo rito, abbina, ma in modo proprio classico, no? La preghiera del Salmo 51, che comincia con pietà di me, o Dio, nel tuo amore, no? Nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Allora, la questione è questa: quando la Chiesa invita alla penitenza, ad avere uno spirito di penitenza, oppure allargate, ad avere un cuore pentito, oppure in maniera ancora più precisa, ad avere un cuore contrito, a cosa si allude? Per dire: ho fatto un peccato, mi dispiace. È forse un dispiacere semplicemente rispetto a una cosa che avrei dovuto non fare e ho fatto, e quindi è commisurata su una specie di ideale a cui abbiamo mancato? Noi più o meno a livello istintivo siamo sempre lì. Allora, la liturgia che attiva davvero nel nostro cuore la voce dello Spirito, con i riti e le preghiere, vuole farci entrare nella dimensione spirituale delle cose. Allora, alla domanda o alla questione, no? Ma cosa vuol dire avere un cuore contrito? Primo abbinamento, l'immagine delle ceneri. Voi sapete che forse nella scrittura la prima espressione che viene usata da un personaggio è quella di Abramo, quando dice: io che sono polvere e cenere, come oso, no? È la famosa: se ci sono 50 giusti, poi 40 giusti, 30 giusti, no? Per questi non puoi salvare. E a riprova della indegnità, che poi però Abramo continua a intercedere, ma a riprova della sua indegnità dice: io sono polvere e cenere. Pensate non tanto al rito della cenere, ma all'uso della cenere come forma penitenziale. è classico di stare seduto sulla cenere, no? Anche Davide, no? Quando gli è morto il bambino che lui aveva avuto dalla donna che aveva, come si può dire, che aveva che aveva preso, va bene, sì, che aveva preso, sta, come dire, no, è la, prende questo atteggiamento di cena, questo atteggiamento, no, di star seduto sulla cena, è un'espressione caratteristica del cuore dispiaciuto. Ma qual è il collegamento segreto, come vi dicevo ieri sera, no? Cercare di intuire qual è il collegamento segreto. Allora, il dire cuore contrito, il termine contrito deriva dal latino contenere, che vuol dire pestare nel mortaio. Pensate a una granaglia, no? Che si pesta fino a ridurla in polvere. Quando la Chiesa, per iniziare questo cammino di penitenza, impone la cenere, al di là del riferimento, direi quasi istintivo, guardate che non pensate chissà che cosa, perché voi dovete morire, no? Cioè, infatti, tu sei polvere, in polvere ritornerai. Ma il valore del rito non è questo, cioè, l'uomo sa che è mortale, si dimentica, quindi se qualche volta gli viene ricordato non è male, l'uomo si dimentica, ma lo sa che è mortale. E c'è quello che non sa e non può sapere, se non perché indotto dallo spirito, è che se non torna polvere non può godere della comunione con Dio. Questo tornar polvere significa quando l'uomo non ha più diritti da avanzare, da pretendere, da esibire, quindi quando ha perso ogni senso di importanza e ai suoi occhi e agli occhi, diciamo, del mondo, lui non è nella condizione di poter vivere l'alleanza con Dio, non è ancora nella condizione di gustare il dono di Dio. Perché l'espressione contrito, essere ridotto in polvere, riguarda i diritti? Pensate, se noi non trovassimo mai opposizione, non so, nelle cose, nelle persone, no? Noi istintivamente immagineremmo di essere qualcosa. San Paolo dice, non pensate di essere qualcuno, no. Noi siamo in ragione del dono di Dio per noi. Allora, quando il cuore perde, e non si perde mai ridendo, si perde sempre piangendo, quando perde ogni diritto, vuol dire che si ritorna al principio della creazione. Quando Dio prende polvere dalla terra, la plasma per creare l'uomo. Allora, il perdere ogni diritto significa riconsegnarsi a Dio perché di noi faccia ancora nuovamente la sua creatura. L'immagine, diciamo, della cenere, l'immagine del cuore contrito corrisponde alla preghiera «Crea in me un cuore nuovo». Il cuore nuovo non è un altro cuore, è lo stesso che però, ridotto in polvere, si riconsegna perché fosse, perché sia rinnovato completamente dal Signore. Questo processo è il processo della penitenza, è il processo del pentimento. Perché per noi è molto più facile fare opere di penitenza che pentirsi? Vi faccio degli esempi. Se uno dicesse, per andare in paradiso dovete mangiare poco, oppure fare questo e quello, di per sé non sarebbe una grande cosa. Se noi siamo convinti che la promessa è giusta, non troveremo difficoltà a fare delle cose. Il problema è che non si tratta di fare delle cose, è che si tratta, come poi dice il Vangelo, di rinnegare se stessi, il che è tutto un altro problema. Allora, quello che il nostro cuore stenta ad ascoltare, che però è tipico della rivelazione di Dio, è che a Dio non interessa l'offerta delle nostre pratiche, a Dio interessa che attraverso le nostre pratiche il nostro cuore si riconsegni a Lui. Questo del cuore che si riconsegna a Lui suppone che il cuore non rivendichi un suo autonomo diritto. E quando noi vediamo questo, lo vediamo nel rapporto con i fratelli. Per esempio, quando uno si arrabbia o quando uno si offende, lì capisce se davvero ha un cuore contrito oppure no. Se io, ricevendo un'offesa, mi faccio forte del mio diritto e non solo mi faccio le mie ragioni, ma a mia volta attacco l'altro per ristabilire la parità dei diritti, vuol dire che io non ho ancora riconsegnato il mio cuore a Dio. Il mio cuore è ancora mondano. Il mio cuore non è ancora aperto al dono di Dio. Allora, tutte quelle volte che pregherò per avere un cuore nuovo, ma non ho il cuore contrito, il cuore nuovo non viene. Il cuore nuovo non si sperimenta. E, diciamo, l'esito di questa non vivere il cuore contrito, chiedere un cuore nuovo senza ottenerlo, è una catena di piccole frustrazioni che alla fine ci farà accusare Dio e non noi stessi. E per noi è l'esito più negativo che ci possa essere. L'immagine più evidente è la vita religiosa. Cioè, uno sceglie la vita religiosa per godere dell'alleanza con Dio e tipicamente, noi potremmo dire così, la vita religiosa non è espressione di questo cuore contrito, di questo godimento dell'alleanza con Dio, tanto che noi ce la diamo per le minime cose. Allora, essere invitati ad avere un cuore contrito con il rito delle ceneri significa poterci disporre a un desiderio di Dio molto più potente di quello che noi normalmente registriamo. Tanto che, secondo me, le due preghiere sono due collette che fanno capire bene la dimensione positiva di questo avere il cuore contrito, che il rito delle ceneri suggerisce, è la colletta della prima domenica di Quaresima, però secondo l'orazione antica, non quella dell'anno A, B e C, che sono tutte collette, diciamo, recentemente prodotte e che adesso stanno anche, cioè, molte cambieranno nel nuovo messaggio, no? Ma le colette antiche, no? Sono molto più sintetiche, ma molto più potenti. E quella della prima domenica di Quaresima è: o Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, vuol dire che quello che noi viviamo come tempo liturgico deve corrispondere a ciò che il nostro cuore vive come esperienza spirituale. Se no, se non c'è questo rapporto, non serve a nulla. E poi aggiunge: concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo. L'unico significato alla fine profondo di ogni pratica religiosa, e io vorrei dire di ogni impegno per una vita buona, no? Per una vita retta, per una vita santa, è soltanto questo: poter crescere nella conoscenza del mistero di Cristo, cioè incontrare Lui, godere Lui, vivere di Lui. E siccome questo nostro incontrare, godere, vivere di Lui non è mai pieno, è sempre, come si potrebbe dire, dal punto di vista dell'intensità è sempre tenue, dal punto di vista della perfezione è sempre lacunoso, dal punto di vista della totalità del cuore è sempre fatta da tutte le parti, basta che ci guardiamo, no? Allora la Chiesa sa questo. Allora, nella colletta del martedì della prima settimana di Quaresima fa pregare così: volgi il tuo sguardo, Padre misericordioso, a questa tua famiglia, è questa famiglia che ha intrapreso il cammino quaresimale, e fa che, superando ogni forma di egoismo, risplenda ai tuoi occhi per il desiderio di te. Il che significa che in ogni circostanza di vita pratica, in ogni impegno che assumiamo e anche in ogni peccato che facciamo, vale anche lì, quello che è da guardare non è il contenuto dell'azione che facciamo, ma è il rapporto che quell'azione che abbiamo fatto sta con il desiderio del Signore. Se quell'azione che abbiamo fatto alimenta il desiderio, a volte anche facendo male, ben venga. Oppure il contrario, se l'azione buona che facciamo deve tornare a sgabello per noi e non a aumentare il desiderio del Signore, è meglio lasciarla. Cioè, quello che fa da criterio di discernimento è l'aumento del desiderio di Lui. Questo crescere nella conoscenza del mistero del Signore e essere, ritrovati, no, davanti a Dio nel desiderio di Lui è il positivo dell'essere pentiti, dell'essere o dell'avere un cuore contrito. Allora, la domanda di fondo in ogni nostra circostanza, di bene o di male, di situazione di vita, è: ma io, con questa azione, facendo in questo modo, reagendo in questo modo, sono cresciuto nel desiderio di Dio o l'ho perso? E questo, no, è un ottimo modo per fare l'esame di coscienza. Se no, quando noi ci confrontiamo sempre mondanamente con l'ordine dei diritti, molti nostri peccati sono altamente giustificati. Pensate a tutte le nostre arrabbiature a fin di bene, tutte le nostre arrabbiature per correggere i fratelli o le sorelle, tutte le nostre arrabbiature per difendere un certo comportamento, eccetera. Non è che noi dobbiamo lasciare la responsabilità dell'accompagnare o comunque anche richiamare i fratelli, ma è che il cuore di questa azione non è il successo, non è a vantaggio nostro, ma è per crescere nel desiderio di Dio. Allora la mia domanda è: ma noi, che siamo così facili a giustificarci nel nostro agire, ci domandiamo se il nostro agire ci fa crescere nel desiderio di Dio, nel desiderio di Gesù. Se questa richiesta diventa più viva, più diretta per il nostro cuore, senza accorgervi vi disporrete all'agire in modo diverso. È come se voi potete registrare un orizzonte diverso che cambia il senso delle cose. A quel punto, non essendo più mondanamente chiusi pur con un ideale nobile, voi siete pronti per essere toccati dallo Spirito di Dio. E non è questo quello che desideriamo? Allora, potrebbe essere questo un primo suggerimento pratico, no? Cioè, la prima cosa che noi dobbiamo guardare per sapere se abbiamo accolto lo Spirito di Dio oppure se l'abbiamo respinto è facendo una certa azione, muovendomi in un certo modo, tenendo certi atteggiamenti, sto difendendo qualche cosa di me, come dire, mi sto curando l'immagine, sto sto preparandomi uno sgabello. Se si tratta di questo, anche se l'azione fosse retta dalle più nobili intenzioni, state sicuri che quando l'avrete fatta non sarete più dalla parte di Dio, ma dalla parte del diavolo. Non è scontato per noi questo, non è proprio scontato, ma questo è il motivo per cui tutta la liturgia della Quaresima è che tutte le pratiche hanno importanza se c'è una conversione interiore. Tutte le pratiche contano se toccano il cuore. Questo toccare il cuore vuol dire lasciare ogni dimensione mondana per entrare nella dimensione dello spirito. E questo entrare nella dimensione dello spirito è scoprire la realtà di Dio che nei confronti dell'uomo è davvero amore misericordioso e non altro. Allora qui si capisce perché al rito delle ceneri, che è l'emblema, no, dell'immagine di penitenza, si abbina la preghiera del Salmo 51, che comincia con quella espressione che avevo citato prima, no? Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Faccio una piccola premessa. Per noi è difficile ricostruire il momento in cui un salmo è proclamato. I salmi sono espressioni, diciamo, molto antiche, no? Della liturgia di Israele. A volte si riesce a definire questa preghiera è nata in quella circostanza, ma è piuttosto raro. In genere si riesce a definire il contesto, non so, questo salmo sicuramente era usato nella liturgia del Tempio, questo salmo era proclamato dai pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, questo salmo è proclamato nelle condizioni in cui un uomo tormentato si rivolge a Dio, eccetera. Noi possiamo stabilire i contesti, ma è difficile definire il momento. Perché dico questo? Perché se di una espressione data, che poi viene tramandata, noi non potessimo cogliere l'esperienza, l'emozione, l'intensità che ha prodotto quella espressione, quando noi ripeteremo l'espressione sarà senza vita, sarà è un'espressione piatta. Ora, del Salmo 51 noi conosciamo esattamente la condizione che l'ha fatto proclamare, ed è il famoso peccato di Davide, doppio, adulterio e assassino. Non credo sia poco. Quello che per noi dimentichiamo è questo fatto. Beh, tenete conto che un re poteva permettersi certe cose, ma Davide era, come dire, un servo del Signore, no? Allora si rende conto che con questo peccato lui accetta che Dio intervenga nei suoi confronti con la morte. Per lui sa che a sangue viene richiesto sangue. Si rende conto però che questo non avviene. Allora, la proclamazione di questo salmo a fronte della coscienza del suo peccato ricorda che Dio con lui è stato misericordioso, non gli ha fatto fare la fine che meritava. E c'è una bellissima espressione della scrittura, perché all'inizio, sapete che qualche volta si chiamano gli inizia dei salmi, no? Viene specificato chi lo dice o in che situazione. All'inizio di questo salmo è detto di Davide, quando il profeta Natan andò da lui che era andato con Betsabea. Perché mi ha colpito molto questa espressione? Perché usa lo stesso realismo della visita del profeta rispetto al realismo del suo peccato. Il dire è andato da una donna, noi sappiamo cosa vuol dire, ma il dire che è venuto un profeta, il dire che la parola è andata a noi, noi spesso non lo sappiamo. Quando il realismo non è doppio, quando noi confessiamo il nostro peccato, alla fine non succede niente. Ma se il realismo con cui abbiamo fatto il peccato corrisponde al realismo dell'aver accolto la parola, allora tutto cambia. Difatti, nella spiegazione dei commenti ebraici si dice: con la stessa sincerità con cui era andato da Betsabea, Davide si rivolse a Dio e gli disse il suo canto, perciò fu subito perdonato. Ecco, noi non abbiamo mai questa totalità. E non avendo questa totalità, è come se non potessimo attingere all'emozione profonda che l'incontro con Dio comporta. Ora, per Davide, questa emozione è legata al fatto che lui si rende conto che non subirà la morte, che non verrà ripagato allo stesso modo. Allora tutto il canto che poi viene proferito dipende dall'intensità con cui lui ha percepito questa realtà. Se noi, quando confessiamo il peccato, invece di trovare le mille giustificazioni, un processo sarebbe le attenuanti, se noi potessimo fare a meno delle attenuanti, noi scopriremo la grandezza dell'amore di Dio. Ma abbiamo così paura, facciamo sempre valere le attenuanti. Facendo valere le attenuanti, pensiamo a noi, non a Dio. Pensiamo a quello che abbiamo fatto noi, non a quello che ci viene da Dio. E così né ci pentiamo veramente del nostro peccato, né scopriremo l'amore di Dio. Questa è la nostra fregatura. Le prime parole del canto di Davide a partire da questa emozione straordinaria sono: pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Qui ci sarebbe da fare una specie di introduzione esegetica, ma probabilmente già conoscete, però ve la richiamo. Allora, i termini sono tre: pietà, amore, misericordia. Vi dico subito che il secondo termine, amore, che in tutte le lingue moderne viene tradotto così, nel tuo amore, nelle lingue antiche non viene mai tradotto con amore, mai. Viene sempre tradotto con misericordia. Perché? Perché l'amore di Dio per noi non può che essere amore di misericordia. E siccome qui si fa riferimento all'amore di Dio, allora l'amore di Dio è misericordioso. Qual è il racconto biblico che parla non solo espressamente, ma intensamente di questo? Vi ricordate? C'è un racconto nelle scritture che definisce esattamente questa cosa.
Padre misericordioso.
E quando? È raccontato a proposito del peccato del vitello d'oro, quando tutto il popolo tradisce il suo Dio. Mosè sul Sinai scende, si accorge di questa situazione ed è come se dicesse: qui tutto è perduto. Lui fa qualcosa, cioè ne fa fuori un po', cioè, come dire, cerca di reagire a questa situazione, ma lui sa che questo non solo non basta, ma ha la percezione che Dio non sarà più come prima. Ha come la percezione che veramente Dio non potrà più accettare questo popolo, perché il popolo l'ha tradito. Lui si rende conto di questo e comincia tutto il suo ministero di intercessione, perché è come se lui, Mosè è a capo del popolo, no? Però è a capo del popolo messo da Dio, e lui può parlare al popolo in nome di Dio perché Mosè è stato scelto da Dio. Allora Mosè mette a repentaglio la scelta che Dio ha fatto di lui se Dio non vuole più avere a che fare col popolo. Mosè è come se dicesse: è vero che tu puoi fare un altro popolo, ma non ti servirai più di me. Allora Mosè mette a repentaglio tutta la sua, come potremmo dire, non so, non tanto le sue qualità, come si dice quando è quello che di più grande puoi far valere tu per la tua persona, come si dice? Mette a repentaglio tutta la, non mi viene il termine, e preferisce perdere tutto. E diciamo così, combatte con Dio. Prima facendogli dire: ma scusa, vuoi farti prendere in giro dagli egiziani? Hanno detto, come dire, così, così e così, e poi va a finire in questo modo. Ma che gloria te ne viene, no? Poi però non è bastato. E Mosè continua dicendo: tu hai detto che io sono tuo amico, non me ne frega niente se tu non tieni il popolo. O tieni il popolo, se no, io non voglio più. E la cosa strana è che nel racconto sembra che Mosè faccia Dio e Dio faccia un servo. Ma Dio è contento che il suo servo si muova secondo la realtà del suo cuore. È come se esigesse da Mosè questo atto per far valere la rivelazione di quello che lui è. Allora Mosè comincia a dire: io non voglio più se. E Dio dice: va bene, ma non mica scemo. Dice, Dio me la dà a bere, accetta il popolo, però non viene più con noi. E io dico: no, allora accetta il popolo, ma devi venire con noi. E poi dice: devi stare in mezzo a noi, se no io non ti voglio. Ottiene, e quando lui risale per avere la nuova visione di Dio, e quando Mosè ha la visione, a dire la verità non ha una visione, sente la voce. È come nel mistero della trasfigurazione, no? Non sono tanto gli occhi a essere attivi, ma gli orecchi, e sente: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Questa è la realtà tipica di Dio con l'uomo. È stato necessario un doppio peccato, quello del popolo, con l'intercessione di Mosè, e quello di Davide, per poter riconoscere che l'amore di Dio è un amore misericordioso. Questo è il motivo per cui in tutte le versioni antiche, siccome il termine amore in ebraico è hesed, non è mai tradotto con il termine amore, è sempre tradotto con il termine misericordia, misericordioso. E se andate a vedere, in tutto l'Antico Testamento non si dice mai di un uomo che è misericordioso, mai, solo di Dio. Ma a volte mi dico: ma noi siamo convinti di questo? Cioè, quando noi facciamo i peccati, non credo che abbiamo difficoltà ad ammettere i peccati, noi, no? Non credo, se non siamo proprio matti. Ma la difficoltà è di ammetterli e di ammetterlo integralmente, e di ammetterlo fino in fondo. Perché ammetterlo fino in fondo vuol dire che tu vivi solo dalla misericordia sua. E se vivi solo dalla misericordia sua, non c'è più motivo di difendere alcun tuo diritto. Se non c'è motivo di difendere alcun tuo diritto, non c'è motivo di attaccare nessuno. Però per noi questo non è evidente. Ecco, allora tutto il cammino. Allora, se vogliamo ancora, no? Ancora 5 minuti, dai. Se vogliamo ancora riprendere, no? Questi tre termini, pietà, amore, come ho spiegato, e misericordia, che poi spiegherò. Allora, pietà non è semplicemente, come a volte nei film o nelle situazioni della guerra, no? Pietà, come dire, risparmiami, no? Perché sennò... non è l'essere risparmiato, è avere pietà. Non è che meritavo una punizione e non me l'hai data. Non è questo il valore. Il valore è legato al fatto, e qui soltanto l'amore di Dio è così, non l'amore dell'uomo. Cioè, quando noi domandiamo pietà, pensate alla preghiera di Gesù, no? Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me. Non è risparmiami, ma rendimi di nuovo grazioso ai tuoi occhi. Rendimi di nuovo bello ai tuoi occhi per il desiderio di te. Pietà si riferisce alla grazia e all'accoglienza che il peccatore avverte da parte di Dio per lui. Se volete, c'è anche questa così, può essere un'osservazione del ritmo della liturgia. Quando il fedele è invitato alla comunione, quindi diciamo così, le porte si sono già aperte, no? Perché il Signore ha già promesso di venire da noi, la Chiesa fa poi proclamare Agnello di Dio. Agnello di Dio, non cattolico il peccato del mondo, abbi pietà. No? Il senso però è abbi pietà, ma nel fatto di io so che non sono degno, ma tu mi hai invitato. Allora io vengo rispondendo al tuo invito senza avere alcun titolo. E proprio perché non ho alcun titolo, sono completamente grato che tu mi inviti. Ecco, la vera pietà è fare esperienza di questa gratuità dell'amore di Dio per noi. Ma pensate un po', ma se noi davvero facessimo questa esperienza, potremmo ancora giustificarci, oppure, non so, ergerci contro i nostri fratelli? Potremmo ancora? Ma non di sicuro. Perché il cuore sarebbe totalmente pieno di questo. Il che significa che tutte le volte che noi o ci giustifichiamo o ci facciamo valere contro gli altri, uguale, il nostro cuore è vuoto. Nel nostro cuore non c'è nessuno. E questo è quello che dovrebbe poi spingerci al pentimento, ad avere il cuore così, oddio, se a fine davvero così sono perduto. E farci ritornare a questa offerta di Dio per noi in gratuità. Poi quello del tuo amore, no? Nella tua misericordia, come ho detto prima, e dico ancora una parola sulla quello che noi traduciamo nella tua grande misericordia. Avendo usato amore nell'espressione precedente, allora non può riprendere amore in questa espressione, e si dice nella tua grande misericordia. Ma la cosa veramente particolare, e questo è davvero dell'amore di Dio e di nient'altro, è che il termine ebraico alluderebbe a quello che noi diciamo le viscere, no? In genere si pensa all'amore di una mamma per un figlio, no? Ma non è questo il collegamento vero da fare. Il collegamento vero da fare è che quel tipo di amore viscerale è quello che si riferisce all'utero come portatore di vita. Non è il viscerale come legame, ma come fecondità. Il che vuol dire che se l'amore di Dio, quello che è misericordioso, arriva a noi, noi ritroviamo nuova vita. L'amore perdonante di Dio è capace di suscitare vita nuova, è capace di rendere la nostra vita ricca, diciamo fluente, abbondante. E voi sapete, e se non avete pensato, pensatelo adesso, ma penso che lo sapete già, la vita abbondante non riguarda mai le nostre qualità. La vita abbondante riguarda una dimensione del cuore che non ha niente a che fare con le qualità che noi difendiamo di noi. Ha a che fare con quello che dicevo stamattina, con quella misura senza misura. E questa viene tipicamente data da Dio. Ed è per questo che avere un cuore contrito e pregare di avere un cuore nuovo sono le due facce della stessa medaglia. E il cuore nuovo è il cuore condotto dallo Spirito. è il cuore nuovo che, essendo condotto dallo Spirito, non può che essere condotto al Signore Gesù, non può che essere riferito all'incontro, ma un incontro potente, un incontro vivace, un incontro pieno di vita con il Signore Gesù, perché è Lui che è pieno dello Spirito e lo Spirito non può che portare Lui. Allora, se porta Lui, vuol dire che tutto quello che Gesù vive nella sua umanità può passare a noi, e quello può passare a noi diventa che anche noi possiamo essere portatori di amore e di misericordia che dà vita a chiunque. Se volete una battuta, è inutile succhiare la vita dai fratelli, è meglio favorirla. Più la succhiamo, cioè più la vogliamo per noi, e più la facciamo perdere a loro e la perdiamo noi. Se invece noi la favoriamo nel prossimo e la favoriamo in noi, perché questo è il movimento tipico della rivelazione di Dio. Basta, io oggi continuavo sempre con questa immagine, poi la concludo, perché questa immagine è tipicamente nuziale. Non c'è vita interiore se non nella dimensione nuziale. E vorrei dire qualche parola rispetto a questo, in modo da, non so come dire, svegliare il nostro cuore, no? Ai doni grandi che Dio fa, e non perderci sempre in quisquilie, perderci sempre, non so, come ogni luccichio sembra chissà che sole, un luccichio, sono un luccichio, meglio guardare il sole, come dire, farsi scaldare dal sole e con tutte le conseguenze che ci sono.